se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Allora Mike, diciamocelo, fra Liliana Segre e Alexandria Ocasio-Cortez non è che ci siano tantissimi punti di contatto, su questo non c'è dubbio, sia di generazione che di etnia che di territorio, però sai, in questi giorni si sono accavallati due dibattiti su cui...
Io lo so dove vuole andare, vuole darmi dell'incoerente.
No, ma no, in realtà io sono curioso. No, io ciao, ti spiego, io sono curioso perché... Stare? Perché in realtà nella... ciao intanto,
si
ciao,
si
ciao.
Perché sono in un ufficio, aspetta che apro la porta, se mi viene in mente, perché nel prezioso ufficio che mi concede l'Università di Venezia, da cui trasmettiamo, che non è quello dove tu mi hai visitato, dove abbiamo fatto conoscenza, non amicizia, l'amicizia viene col tempo, un anno e mezzo fa rimbomba, fa una specie di effetto grotta, per cui devo aprire porte e finestre così.
Apri la porta. Apri
altrimenti
la porta.
Poi i tuoi delicati e sofisticati ascoltatori che sono
li ho abituati
protesti.
Bene.
Ma l'audio di Boldrin fa sempre schifo.
Sai, li ho abituati bene, Mike.
Ciao carissimo, allora dimmi. Allora.
Ciao caro. Allora, dicevo, in questi giorni si sono accavallati due dibattiti che a me hanno interessato molto perché hanno a che fare con libertà di espressione, libertà sui social network e ovviamente controllo di certe devianze comunicative che sui social network soprattutto hanno così facile strada. Ovvero, da un lato abbiamo avuto l'audition di Mark Zuckerbergo con Alexandria Ocasio-Cortez sulla questione Libra e durante quella audition è venuto fuori quel video che è diventato virale della Ocasio-Cortez che dice a Zuckerberg will you take down lies? Cioè butterai giù le bugie? E Zuckerberg titubante non riesce a rispondere, le volte in cui risponde viene interrotto e via dicendo. Dopodiché a due settimane di distanza c'è stata la proposta della commissione parlamentare proposta da Liliana Segre. Ora, tanti commentatori hanno detto molte cose, mi ha interessato molto un fatto che tu hai mostrato di essere stato in linea con le cose dette dalla Ocasio-Cortez e invece hai contrastato la proposta della Segre. Ora, dal momento che io ci vedo molti parallelismi, durante questa mezz'oretta di chiacchierata sicuramente potremmo argomentare il perché e il dove, mi interessa capire, secondo te, secondo la tua analisi, dove invece queste cose sono differenti e in che modo tu propendi per l'una e invece contrasti l'altra, perché questa è una cosa interessante.
Ma guarda, a dire il vero la risposta è semplicissima, si può dare in tre parole, in tre coppie di parole, privato verso pubblico, a scelta volontaria di un provider privato verso imposizione pubblica, verifica di fatti documentabili oggettivi e quindi non diffusione di plateali bugie versus affermazioni anche offensive per alcune, ma comunque opinabili e quindi che nulla hanno a che fare con il reame dei fatti accertabili, ma che hanno a che fare con le cosiddette opinioni, alcune delle quali sono stronzate illogiche, però comunque rimangono non verificabili, della serie Dio esiste. Boh, secondo me è una stronzata illogica, però ammetto che non sia verificabile, cioè non è uguale all'affermazione Boldrin ha quattro gambe e un orecchio solo.
Ok, che saresti bello con quattro gambe e un orecchio solo, peraltro, faresti molte più visualizzazioni.
Messo qua specialmente l'orecchio, e quattro gambe messe per palla, così sarei diventato una tartaruga.
Ok.
Allora, trasformato Boldrin in una turtle, andiamo avanti. Mi sembra quella la grande differenza.
Ok, io ci vedo, questi punti li capisco, adesso magari andiamo a specificarli, perché anche al loro interno
ci sono tanti pezzi.
Sì, no,
cercato di rispondere.
Certo, giustamente. Io ti dico invece dove vedo io la similarità, il motivo per cui io mi trovo in contrasto con entrambe le visioni, è per una questione che ha a che fare molto più con un principio, cioè il fatto che entrambe queste visioni di fatto stanno cercando, e la Ocasio-Cortez oltre a quell'audition, è una cosa che ha detto tante volte, stanno cercando di dire una cosa che a mio parere è molto rischiosa, cioè che deve esserci comunque un manipolo di persone che di fatto determina l'outcome di quello che è il dibattito pubblico.
Certamente. Quella è un'altra questione. Io ho detto che nell'audition, che tra l'altro l'audition serviva, era basata per verificare, diciamo, per testare se Facebook, Zuckerberg e i suoi hanno le caratteristiche di reliability ed hanno le garanzie adeguate per iniziare quel progetto totalmente folle che si chiama
certo,
Libra.
Certo,
ma quello,
certo, però,
quello abbiamo, ho già però parlato, sappiamo, abbiamo già detto.
Però sappiamo che, cioè voglio dire, in quel, la Ocasio-Cortez è stata quella che è andata veramente fuori dal seminato, perché ripeto, poi a un certo punto ha cominciato veramente a ribattere a Zuckerberg dicendo, sì, cioè nel senso, serve che Facebook o chi altri al posto di Facebook determini a priori quelle che sono i criteri per il taking down lies, che ovviamente è una cosa particolare, ovviamente è una cosa che richiederebbe...
Fammi dire però, sì. E quindi vai. Io sono uno, come avrai già visto, cioè io preferisco le discussioni circostanziate,
certo.
L'abitudine, cioè a me non è che Ocasio-Cortez piaccia o non piaccia in generale, in media l'80%, il 90% di quello che lei dice lo trovo illogico, dannoso, eccetera, eccetera, ma che so, come mi sono trovato d'accordo per quanto riguarda le domande che ha fatto a Zucchero, mi sono sempre trovato d'accordo con lei sul fatto di aver fatto osservare una dei pochi nei mondi green, nonostante sia poi la propugnatrice di un folle New Green Deal americano, è anche quella che ha fatto osservare, guardate che il problema di fondo è che siamo 7 miliardi e mezzo e diventeremo 9. Anche quella mi sembra un'affermazione condivisibile. Quindi, nello specifico, lei secondo me ha chiesto a un privato che vuole ottenere la licenza per fare una cosa ad altissimo rischio, cioè costruire currency con un certo meccanismo, cioè ma sei reliable, quanto reliable sei? Quello di take down lies, sai, il take down lies la deve take down anche il New York Times, il Wall Street Journal, perché non può Zuckerberg vendere... è una roba completamente diversa, cioè se tu vendi pubblicità esplicitamente e fai affermazioni tu, non i tuoi utilizzatori, tu, ok, a pagamento, truth in advertising vale per le etichette sullo zucchero, sull'olio che compriamo al supermercato, per le pubblicità in televisione, per le pubblicità e le affermazioni su Wall Street Journal, e vale anche per le pubblicità di Zuckerberg, quale tra l'altro ho notato, ho anche chiesto a amici, sembra che sia vero, ormai Facebook ha anche molto perso alcuni degli elementi, ma questa è un'altra questione, ha perso molti degli elementi di trattamento semi-equo dei post, ormai i post se non paghi non te li fa girare, ma comunque.
Questo è vero, però dall'altra parte quello che dici del truthful advertising in Facebook è una cosa un po' diversa, perché? Un conto è, scusami?
Perché?
Perché un conto è il Wall Street Journal, che è un mezzo di diffusione di informazione che pubblicizza attraverso giornalisti che sono comunque iscritti di solito a una categoria e via dicendo delle notizie false. Un conto invece è un post di Facebook in cui io, per esempio, privato cittadino, dico, bene, voglio scrivere sul mio blog, what?
Ma non è questo, allora non hai seguito, e io sì, ha chiesto about political ads.
Ok, certo, le politiche...
È la stessa roba, cioè, la sua domanda non era del tipo, ma se Michele Boldrini scrive che lui ha quattro zampe e il naso in mezzo ed è una tartaruga, tu glielo togli l'affare, a parte che lo toglie, perché appena ho usato parole anche in contesti che la sua povera macchina non capiva, me le ha tolte e mi ha bannato, ma a parte questo, che comunque ci sta, cazzi suoi, è un affare suo, mi dà la pubblicità di scrivere le mie idee e lo accetto. Non gli hanno chiesto questo, gli ha chiesto, se ti pagano e mettono una pubblicità, tu verifichi che la pubblicità non sia falsa. E lui ha detto, insomma, non so, adesso aspetta un attimo.
Lui gli ha detto sì,
adesso nella misura in cui la libertà di parola, i miei coglioni.
No, lui prima ha detto sì, cioè se tu prendi e sponsorizzi un post in cui, alla domanda specifica infatti, se uno dice, bene, io sponsorizzo un post in cui dico alla comunità nera di Chicago che le elezioni sono la domenica sbagliata, lui Zuckerberg ha detto sì, questa roba la buttiamo giù, cioè nel senso, quella roba la buttiamo giù, e lì, vedi, è quello che a me suona veramente male, perché di fronte a questa risposta avrebbe dovuto, bene o male, fermarsi, e non si è fermata lì, perché di fronte a quella risposta, che secondo me è stata inequivocabile, lei ha insistito e ha cominciato a dire, per esempio, una cosa che in realtà è molto più sfumata, cioè, se oggi io faccio un post in cui dico che un tot di parlamentari hanno votato per il Green New Deal, tu butterai giù quella notizia? Zuckerberg si è trovato in difficoltà perché capisci che sono due cose molto diverse. Da un lato tu hai il tentativo di deviare un comportamento elettorale in modo molto esplicito e molto diretto, e quello è una cosa fraudolenta che è peraltro illegale. Ma se io domani metto una notizia in cui dico che, per esempio, c'è un consenso importante nel Partito Repubblicano sul Green New Deal e questa cosa non è vera, in realtà è molto più difficile attestare che quella roba lì è una... perché non è una menzogna, è forse un'omissione, forse una deviazione, forse un'interpretazione. È lì, quando lei ha cominciato a marcare su quella cosa lì, è lì che Zuckerberg ha cominciato a dire, oh, vecchia mia, cioè nel senso, in una democrazia io devo poter pensare che la gente abbia gli strumenti per capire anche che queste cose
no,
sono...
No, stai mettendo in bocca a Zuckerberg, guarda, cose, se vuoi, cioè, siccome seguo la cosa, attenzione, c'è addirittura sì. i dipendenti internamente che gli stanno facendo casino su quella policy. La sua posizione è ambigua, tant'è che infatti sia la Warren che la Ocasio-Cortez se lo sono anche sfanculato facendo girare falsi riguardanti loro. Ce n'è uno che della Warren che ha fatto girare su Facebook una pubblicità in cui diceva che Zuckerberg aveva endorsed Trump. Uh-huh. E lui su quello ha una posizione ambigua, nel senso che fa il giochetto di parole in cui si nasconde, cioè loro continuano a chiedergli, e anche la richiesta interna dei suoi dipendenti, insomma, l'attacco democratico alla cosa, mettiamola così, è targeted su paid ads, political ads, insomma, pubblicità a pagamento, ok? Non è a che fare su se Michele Boldrin, ripeto, dice che gli angeli sono arrivati a Venezia, eccetera, eccetera. No, non ha a che fare con quello. Quindi il suo continuo tentativo di sviarla su quello è proprio prova di falsa coscienza, perché non è su quello. Anche perché, sai, negli Stati Uniti nessuno, cioè negli Stati Uniti davvero la cosa di freedom of speech è presa molto seriamente, sia a destra che a sinistra, tant'è certo. Che, come sai, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha vietato a POTUS, cioè a Trump, di bannare sul suo conto di Twitter chi lo manda a fanculo, come me e tanti amici miei che ci divertiamo a dirgli di tutto, ok? Senza correre certo. Nessun rischio di essere. Ecco, quindi non c'è questo problema, il problema è solo su tutta la discussione verte attorno ai fake ads, quindi inserzioni a pagamento.
Ok,
invece,
perfetto.
La cosa paradossale è che in omaggio a questo politically correct che è più generale, piccolo common sense, piccolo borghese, che non di destra e di sinistra, se tu usi la parola terrone piuttosto che nero anche in un contesto ironico o anche in un contesto in cui stai dando sulla testa quello che usa la parola terrone, Facebook ti blocca. Quindi sì, in realtà certo, Facebook certo. Fa continua censura della libertà di parola. Continua. Cioè anzi, la censura della libertà di parola che fa è sistematica. Perché basta che tu riporti, no? Che hai detto, cioè per carità, poi se tocchi argomenti sessuali. Ma comunque, ripeto, l'attacco della Ocasio-Cortez e della Warren è su quello. Ora, per carità, tu puoi dirmi, Michele, sì, ma si stanno facendo pubblicità perché ci sono le elezioni presidenziali, tesoro, certo. Hanno davanti Trump, adesso voglio dire, nessuna delle due è il mio ideale di politico, però francamente, fra Elizabeth Warren e Donald Trump, io Elizabeth Warren tutta la vita. Però comunque, adesso lasciamo stare quello, quindi cioè, che il loro atteggiamento sia particolarmente aggressivo, strumentale, che lei, insomma, è brava la e io sì, è una che vorrei avere dal lato mio, non contro, tecnicamente parlando.
Certo.
È una ragazza sveglia, ambiziosa, furbastra, cioè, perché, cioè non c'entra, cioè, può anche esserci antipatica per quella ragione lì, però io sto solo dicendo, in linea di puro principio, tutto il casino è su quello. E questa è una cosa completamente diversa da quello che la Commissione Segre vuole fare, perché la Commissione Segre invece si appella a quella sì direttamente. Allora, se vuoi l'incoerente qui, o a modo suo coerente, però è la Ocasio-Cortez, perché la Commissione Segre proprio nell'incipit, se hai letto il testo, si appella esplicitamente a una specie di campagna mondiale contro ciò che loro considerano hate speech, cioè c'è questa No Hate Parliamentary Alliance, no? Che mm-hmm. vorrebbe in tutti i parlamenti eccetera, far passare del Consiglio d'Europa, far passare provvedimenti, non si capisce se legislazione o linee guida, che bloccano o impediscono la hate speech razzista, antisemita e così via. Sono due robe proprio diverse.
Eh sì, però sai, ti lancio uno stimolo per magari guardare la questione da un'altra prospettiva. Cosa succederà quando la Ocasio-Cortez, per esempio, o chi per lei, si accorgerà che in realtà, per esempio, mettere dei ban a certe pubblicità, quindi certi introiti pubblicitari legati a pubblicizzazioni politiche, in realtà non ferma la cosa, semplicemente perché il vero introito di queste campagne è di fatto l'acquisizione e vendita di dati. Cioè, nel momento in cui si accorgeranno che se tu blocchi comunque le ads, non vai a fermare quel tipo di fenomeno lì, perché per esempio è stato fatto in tanti altri casi, di limitare, per esempio lo sta facendo già Dorsey su Twitter, ma già dopo due settimane di cose gli analisti dicono sì, cioè nel senso non è che succederà niente di particolare da questo punto di vista, perché in realtà il vero business dei social network è nella raccolta e rivendita dei dati, e quindi nella targetizzazione e via dicendo, punto che peraltro in quella commissione dove Zuckerberg era imputato, tra virgolette, si è toccato soltanto di striscio. E quando si accorgeranno che tu, bloccando le ads, e quindi i pagamenti, cioè i post a pagamento, non stai semplicemente, cioè non stai neanche arginando il problema, perché lui va avanti per un'altra strada, cosa faranno? Allora cominceranno a dire: adesso dobbiamo cominciare a impedire la raccolta di dati su alcuni tipi di post. Cioè, capisci che è un regresso all'infinito in realtà. Questo per me è un problema, perché poi si arriverà al punto in cui bisognerà cominciare a dire che certe cose non vanno pubblicate. Cioè, il punto secondo me lì è che nella commissione, e siamo d'accordo che Zuckerberg è un incapace, insomma, mi sta sulle balle in una maniera incredibile, però nella commissione ciò che è emerso è, e io dal dialogo fra Ocasio-Cortez e Zuckerberg questa cosa l'ho vista, è che la sfumatura per cercare la soluzione nell'impedire che il social network diventi una strada per la disinformazione politica, in realtà è estremamente fragile. Cioè, nel senso, tu arriverai inevitabilmente ad avere persone che dicono: ok, sta roba la puoi pubblicare, quest'altra roba invece no. Perché?
Ma c'è già, ma capisci? Cioè, qui, cioè, io capisco il tuo concern, però a parte che stai facendo un processo alle intenzioni, e a me non va di farlo, nel senso che non lo so cosa faranno XYZ se pensano che quello che stanno proponendo, che comunque non hanno ottenuto, non funziona. Faranno quel che faranno, e quel che faranno, se lo riterrò inadeguato, dirò che è inadeguato, inappropriato. Per il momento quello che chiedono è banale, ma visto che lo strumento che usiamo mi permette screen sharing, lascia che ti faccia vedere. No, non è questo che volevo. Perché mi vuol far vedere solo quello screen lì dove c'è un rapporto Svimez, e non mi vuol far vedere quello che volevo farti vedere? Cioè, ha deciso che hai idea di come funziona? Perché
allora, guarda, ti consiglio.
Cioè, siccome io ho due browser aperti, facciamo con molti Windows. Volevo far vedere le regole americane sul truth in advertising. Quindi
allora,
basta,
fai una cosa di questo tipo. Guarda, me lo mandi in privato, non sì, fare lo screen sharing.
Eccolo qua. Perché lo fai vedere in casetto. E così intanto vado avanti. Sì. Ma semplicemente questo per dire che alla fine, ecco, la mia interpretazione è la seguente. Cioè, se voi discutiamo di un problema storico specifico, il cambio tecnologico nel passare dalla carta stampata a libri e giornali, alla radio, il fatto che la radio è diventata sempre più un buon mercato, quindi sempre più persone possono diventare emittenti radio, alla televisione stessa cosa, alla trasmissione delle trasmissioni televisive per via digitale, e poi con la nascita e la diffusione sul web di varie forme di social, no? Che è tutto, cioè anche noi siamo America, anche il tuo, il mio, i miei canali, certo, quelli sono social, non sono tanto popolari quanto Facebook, però social sono, ha permesso un numero sempre più crescente, sempre meno controllabile di persone di produrre informazione.
Certo. Okay?
E questo che effetti ha? Lo possiamo discutere, se ne discute ormai da un decennio e mezzo, fra gli specialisti da due e mezzo, tre, da quando in realtà sono nati i browser. Ho la mia opinione, lo credo inevitabile, fa parte della democratizzazione del mondo, vabbè, non importa. Però nello specifico, fondamentalmente, ciò che viene chiesto a Zuckerberg o altri è puramente che si comportino per la parte commerciale tale quale il New York Times. Siccome la roba del New York Times sopravvive tranquillamente da 150 anni e per quanto riguarda le regole attuali da almeno mezzo secolo, non ci vedo nulla di strano. Cioè, te l'ho messo lì, non so, credo che sia arrivato, no?
Sì, sì, mi è arrivato, l'ho fatto vedere.
Ah, l'hai fatto vedere, ecco, basta. A me, per quanto mi riguarda, è quello, capisci? Mentre invece l'ossessione di altri, e la cosa paradossale è che anche l'Ocasio-Cortez c'è in quel mondo lì. Cioè, mm-hmm. Questa cosa del hate speech, guarda il caso, è la classica sinistra europea che scopiazza le parti peggiori della sinistra americana. Io da anni vivo in campus e giro a conferenze negli Stati Uniti in cui mi viene chiesto il safe space, ragione per cui in certi campus è proibito o gli studenti cercano di proibire ai docenti che esercitano di fatto la libertà accademica di docenza, se toccano argomenti, che ne so, che costoro considerano offensivi o urtanti, che so,
certo,
il comportamento cannibale di alcune tribù, ad alcuni, siccome questo qua ha a che fare con popolazioni dell'Amazzonia piuttosto che dell'Africa, risulta offensivo nel corso di antropologia perché loro sono da una parte o dall'altra del mondo, cose di questo tipo qua, o discussioni critiche in sede psicologica, psichiatrica, delle particolari patologie mentali che possono portare a comportamenti sessuali anomali, no? Se uno ritiene, eccetera, eccetera. Ecco, questa follia la confronto tutti i giorni ed è da lì che viene l'idea del hate speech, per cui, hai capito, cioè, è vietato discutere, certo, di certe cose in pubblico. Ecco, questo sì è un problema, ma non c'entra tra l'altro nulla l'internet, se posso dire.
Non c'entra
perché
nulla
questa cosa nasce nei campus americani da minoranze, okay, tipicamente, che trovano inaccettabile o che hanno deciso che è inaccettabile che si dica cose contrarie alle loro opinioni. Infatti tutto nasce dal fatto che insomma, nei campus americani è anche una cosa che molte persone ci marciano, io l'ho fatto qualche volta, poi col fatto che vengo tanto in Italia mi sono tirato fuori a quel mercato, ma esiste un mercato enorme di public speakers.
Mm-hmm, certo.
Cioè le associazioni studentesche organizzano continuamente, cioè in campus ogni settimana ci sono 3, 4, 5, 8 invitati da fuori che fanno degli speech, dei dibattiti, delle conferenze su questo e quello, ma non un tecnico accademico, a un livello proprio mirato allo studente undergraduate. Allora, in quel circuito lì ovviamente c'è di tutto, le associazioni con opinioni diverse invitano persone diverse. A un certo punto quelli che parlavano contro affirmative action, per esempio, no? Cioè, quindi hanno cominciato a essere contestati. E lì il ragionamento è diventato: io sono afro-american, mi offende che in campus ci sia, quindi voglio il mio campus libero da questo spazio. E molte università hanno ceduto, l'Università di Chicago, devo dire, è stata esemplare, poi grazie a Dio molte l'hanno seguita, dicendo no, cioè noi qui, tra l'altro l'Università di Chicago, contrariamente a ciò che gli italiani pensano, è un campus di estrema sinistra, nel senso che il Dipartimento di Economia avrà anche la tradizione Friedman in parte, ma il resto dell'università è super super left da sempre.
Sì, questo, sì.
Al di là. Ecco, viene da lì, però è un movimento, capisci, e questa roba del hate speech, eccetera, l'origine culturale è quella, in cui il social è diventato ovviamente uno strumento di cui si parla molto perché sono molto diffusi, cioè, ma questi sono personaggi che vogliono vietarti che facciamo l'assemblea pubblica io e te e diciamo che noi vogliamo abolire il classico perché secondo noi il programma, cioè letteralmente siamo a questo,
certo,
livello.
Sì, certo. Allora, io sapevo che sarebbe stato interessante discutere di questo perché sicuramente, cioè nel senso, mi hai dato una prospettiva sulla questione Ocasio-Cortez che è interessante e mi fa riflettere molto. Diciamo che nel dialogo con Zuckerberg io continuo a vedere il fatto che, secondo me, la Ocasio-Cortez, infatti, non è un caso che abbia tirato fuori certe questioni lì e sia coinvolta nel discorso hate speech, perché io, ripeto, non li vedo così scollegati. Sicuramente il punto dell'audition che hai fatto emergere qua tu è un punto diverso rispetto alla commissione segre, su questo non c'è dubbio. Nella figura dell'Ocasio-Cortez, il mio timore è che lei comunque cerchi di utilizzare questa cosa anche con quel tipo di fine, perché la sua impostazione mentale è quella.
E ha deciso di diventare la Giovanna d'Arco di un certo punto di vista. Per quello ho detto, è una che vorrei avere dal lato mio, non contro.
Certo,
e
certo,
l'astuzia certo. Comunicativa, politica, nel scegliere l'obiettivo, eccetera, ce l'ha tutta.
Sicuramente.
Viaggia a un livello che i Renzi di questo mondo vorrebbero averlo, no? Anche di preparazione, cioè la ragazza è giovane, ma insomma, è una donna preparata.
Si è anche circondata delle persone giuste, cioè nel senso
sì,
è un team
non
di
è
persone...
una che si circonda di yes man, guarda caso, infatti adesso sia lei che la Warren sulle questioni di tassazione, eccetera, sono andati a cercare i migliori economisti che hanno trovato certo. In giro su quella posizione lì, una buona botta di francesi, tra l'altro.
Sì, è vero.
Portandoli a fama mondiale, no? Zuckman e compagnia. Sì, però, sveglia, cioè, sono andati a cercarsi quelli bravi che hanno la loro stessa prospettiva politica, e però sanno difendersi. Adesso, vabbè, alcuni sono già stati, vabbè, importa, ma non però, quindi io capisco il tuo concern. Obiettivamente c'è un problema con la bestia chiamata Facebook, no?
Sì.
C'è un problema, c'è un problema obiettivo, cioè loro sono molto ipocriti.
Ah beh, su questo sì, non c'è dubbio.
Censurano Riccardo Dalferro e Michele Boldrini perché dicono cacca in un post, perché...
Adesso, appena finito questo video scriverò cacca su Facebook.
E te la tireranno giù, no, probabilmente... e però fa finta di niente, cioè la sua giustificazione è la quantità di roba che devo controllare è enorme, per cui è impossibile. Beh, non è vero, figliolo, perché basta che metti un'app bound al numero di subscribers che hai, limiti le tue revenues, oppure spendi più soldi di programmer che siano lì a fare il monitoring della verità o della bugia. Comunque, se posso approfittare, sai Riccardo, io non lo so, è uno degli effetti del uno vale uno, la tecnologia, contrariamente a quanto molti chiacchieroni dicono, il progresso tecnologico in genere è molto livellante, è un po' la livella. È una livella strana, nel senso che mette tutti sullo stesso livello, salvo quelli che per caso o per fortuna o per skill superiori, che comunque sono dovuti alla fortuna in un certo senso, riescono a controllare la macchinetta per un tot. Uh-huh. E quindi quelli raggiungono, sì, è una... Lo strumento in particolare della rete, della digitalizzazione, della riproducibilità all'infinito e dell'accessibilità di tutti a strumenti di informazione che permettono la riproducibilità infinita del meme, mette tutti i comunicatori sullo stesso piano e dopodiché, per effetto rete, crea una situazione in cui basta una piccola deviazione e tu diventi uno che vale un milione di volte l'altro.
Certo. Sì, beh, questo è un meccanismo, il meccanismo della viralità, quindi questo sicuramente.
Questo è un meccanismo nuovo, è vero, perché fa saltare tutte le gerarchie sociali, capisci? Toglie status. Crea e toglie status, cioè toglie status, lo status antico del professore, del sapiente, del filosofo, no? Dell'educatore come te, lo acquisivi passo passo, scolaresca per scolaresca, come dire, discepolo per discepolo, libro per
certo.
Libro, con fatica. Qua no.
Ah, questo è vero. E questo porta delle opportunità.
Superstar perché infiocchi una battuta.
Certo, beh, questo porta delle opportunità perché, boh, per esempio, faccio l'esempio mio personale. Io all'inizio del mio canale YouTube mi autodefinivo filosofo in modo molto ironico, cioè nel senso parlavo di filosofia, ma io dicevo sono filosofo per far incazzare la gente fondamentalmente. E poi piano piano negli articoli, nei libri, hanno cominciato a chiamarmi filosofo e lì è diventata una cosa, diciamo così, una sorta di riconoscimento sociale. Quindi porta dei vantaggi e porta poi sì degli svantaggi, anche perché poi dall'altra parte, così come è molto facile venir viralizzato verso l'alto, è anche molto molto veloce il processo di caduta, perché giustamente non hai la solidità che ti permette di avere una credibilità che resiste anche a avversità, a colpi di sfiga e via dicendo. Questo sicuramente, sicuramente. In questo processo secondo me bisogna stare allerta, quindi boh, io questa chiacchierata ci tenevo a farla perché secondo me mi è stata utile, perché mi hai fatto vedere alcune cose che magari non avevo notato, però comunque bisogna stare allerta secondo me, perché è pieno di gente che di fronte a questo meccanismo vuole poter dire alle persone cosa fare e cosa dire. Sono due movimenti, quelli che abbiamo descritto oggi, che hanno delle differenze macroscopiche. I personaggi coinvolti secondo me vanno assolutamente valutati in modo, diciamo così, non univoco, ecco, per quanto magari le intenzioni della Ocasio-Cortez possano essere buone, però poi, ripeto, bisogna valutare gli effetti di quello che dice e fa.
Sì, ma lascia che aggiunga,
stessa cosa con la commissione,
che è una cosa su cui c'è poca riflessione e c'è tanto allarmismo, no? Io capisco, cioè, davvero capisco la problematica complicata, cioè c'è questa continua cosa, l'internet è diventato il pericolo per la democrazia, capisci? Mm-hmm. E è forse un fatto obiettivo, forse cambierà la nozione di la democrazia liberale democratica, come l'abbiamo costruita, la democrazia liberale democratica, i sistemi elettorali e politici liberale democratici, si fondano su meccanismi di stratificazione, mm-hmm, e di filtro delle comunicazioni per risolvere quello che è quella cosa che gli economisti chiamano informazione asimmetrica, no? Cioè,
l'informazione arriva da qualcuno,
sanno la
che
stessa,
certo,
cosa. Non tutti, certo, sanno, certo, la stessa cosa, certo, no? E quindi sì, cioè, io l'ho vissuto sulla mia pelle, infatti in certi posti ho rifiutato di andare, mi rifiuto, però è una rinuncia mia al partecipare, no? Cioè, perché rinuncio a discutere con i pseudoeconomisti? Rinuncio a discutere con i pseudoeconomisti perché non ho il tempo materiale di fronte al pseudoeconomista in una trasmissione televisiva in cui ho 10 minuti di documentare che questo dice fandonie, perché ho bisogno di mezz'ora, un'ora per farlo. Mm-hmm. Però, santi Dio, questo problema ce l'abbiamo,
Sì,
cioè,
sì,
abbiamo,
sì,
davanti, perché poi è iniziato da 20 anni, 25, no? Con te, la Netscape, il primo era il 94, quindi sì, guarda, giusto un quarto di secolo. In 25 anni è così, fra altri 25, sì, io probabilmente potrò fregarmene a quel punto, c'ero lì con il battoncino.
Fare ancora video su YouTube, peraltro.
Anche un grazie, proprio grazie anche ai tuoi ritorni su Joker, sono andato a vederlo.
Ah sì?
Ed è davvero un gran bel film.
Sono contento che ti sia piaciuto. Sapevo che ti sarebbe piaciuto perché l'argomento dell'umorismo, io so che ti avrebbe colpito. Bello, 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 mi è piaciuto. Ecco, quello è un film che mi ha fatto cambiare idea su molte cose. Sì, no, però adesso smettila, non fare come Arthur Fleck, ti prego, non trasformarti. No, aspetta.
Vabbè, mi sto lasciando andare, no, sto dicendo che anche a me preoccupa, io capisco, in alcuni vedo la malafede, quindi capisco il tuo concern libertario come ce l'ho avuto io nei confronti della mozione Segre, cioè ci ho pensato un attimo, certo, ho detto no, io capisco che questi siano preoccupati, ti immagini Salvini, i nazisti, i razzisti, le follie che girano, però no, in quella forma lì no, non possiamo permettercelo, però capisco che c'è un problema.
Certo, aggiungo un'ultima cosa, lo so che stiamo andando lunghi, ma questa roba qua veramente non parlarne per due ore in realtà di questa cosa. E quello che tu hai detto prima, Tu hai detto due cose. Prima hai detto non capisco perché Facebook non dovrebbe fare come il New York Times, e poi hai detto un'altra cosa, hai detto cioè il modo con cui si svilupperà la democrazia liberale alla luce di queste tecnologie potrebbe essere una cosa totalmente diversa rispetto a quello che abbiamo. Ecco, io il timore che ho, uno dei timori che ho, è appunto il fatto che oggi noi cominciamo a dire bene, dobbiamo per esempio far sottostare Facebook alle stesse regole del New York Times e quindi adottare delle soluzioni che in realtà ci fanno perdere ancora di più la possibilità di inventarne di nuove, cioè nel senso mi sembra che ci sia una tendenza a dire le cose che funzionavano ieri per i giornali, per la stampa, funzioneranno anche per Facebook, e io temo che questa cosa non funzioni, cioè temo che siano proprio delle false soluzioni, delle cose che magari funzionano elettoralmente e che invece ci fanno perdere veramente la percezione di quello che è un mondo che a mio parere strutturalmente non può sottostare le stesse regole della carta stampata per tutti i motivi che abbiamo detto. Quindi ecco, ci sono tante cose che andrebbero, perché secondo me non sono quelle le soluzioni tutto lì, quindi e appunto io credo che di fronte a quelle cose anche dette nella commissione di fronte a Zuckerberg ci siano degli elementi che mi fanno temere, perché poi io ce la vedo dietro il pericolo di dire ok, oggi fermiamo le advertise, domani fermiamo la targetizzazione, la raccolta di dati e via dicendo, perché bisogna fare come facevamo prima, quello è un problema, però vabbè, questo magari è uno stimolo lanciato.
Ma questa è una cosa che, scusami, che io capisco perfettamente, però per il quello in questo momento siamo di fronte a due scille che ridi, no? Da un lato appunto c'è la libertà di parola, dall'altro c'è la potenzialità gigantesca di diffusione di bugie plateali, di manipolazione e quindi di costruzione di democrazie che tali non sono, perché sono meccanismi da Grande Fratello. Cioè il Grande Fratello non è solo uno che ti
osserva,
che ti impedisce di parlare, anche uno che sistematicamente ha trovato maniera di manipolarti e di raccontarti balle.
Certo.
La rete ha questa enorme potenzialità.
È vero.
Io devo dire che se si è intellettualmente onesti occorre riconoscere che questo problema ce l'ha. Forse hai ragione. Le regole di truffa in advertising che andavano bene per la televisione, come hai visto dal link che ti ho passato, vale per tutte le pubblicità. Ok? Forse non vanno bene, però è il caso di
provarci, dici,
di rifletterci perlomeno, tenendo la barra dritta. Per quello appunto le sparate tipo quelle della Segre, mi dispiace per lei, io capisco le sue emozioni, ma francamente secondo me la signora è stata manipolata per propositi di bassa lega.
Da una pubblicità su Facebook magari che è stata monetizzata, giustamente. Bene. No, grazie mille per questa chiacchierata, è stata interessantissima veramente, quindi avrò materiale su cui riflettere e speriamo che sia così anche per chi ci ha ascoltato. Mike, siamo andati lunghissimi, ma non potevamo fare diversamente perché l'argomento meritava in realtà molti altri minuti di approfondimento e magari sarà un argomento che riprendiamo in futuro. Voi mi raccomando, condividete, diffondete, fate il vostro dovere e non dimenticate che
non è tutto censura ciò che pensa.
Non è tutto censura ciò che pensa. Perfetto. Ciao a tutti e buon weekend.
Ciao,
Mike.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.